inizio da un caso di cronaca nera, un caso che sfocia poi nella finzione letteraria e trova qui quella giustizia e quella considerazione che gli uomini non hanno saputo dargli. L'imputata è Margaret Ossack di Indianola, Mississippi, moglie di John Ossack, irreprensibile membro della comunità. I due hanno avuto 9 figli, di cui 5 vivono ancora con loro. La notte del 1° dicembre 1900 i coniugi si ritirano nella loro camera per andare a dormire. Margaret sostiene di essersi svegliata poco dopo la mezzanotte a causa di una forte luce, o come sostiene un altro articolo dell'epoca, a causa di un rumore che assomigliava a due assi che sbattevano l'una contro l'altra. Pensa subito ad un ladro, scende dal letto e va in soggiorno, nel mentre sente il rumore della porta che si chiude. Chiama i suoi figli, li incita a venire a controllare. Non pensa però di svegliare il coniuge, che dorme a pochi centimetri da lei. La casa viene controllata da cima a fondo, ma non c'è nessuno. Suo marito invece è riverso a terra, la testa spaccata da un'ascia. I figli sosterranno in tribunale che ancora riusciva a parlare, che disse che si sentiva poco bene, come se non avesse ancora compreso cos'era successo. Morirà alle 10 della mattina seguente, 2 dicembre 1900. L'ascia con la quale è stato colpito verrà ritrovata sotto il granaio. Che il presunto ladro abbia lasciato così in bella vista l'arma del delitto, che non l'abbia portata con sé, suscita i primi sospetti degli inquirenti. E poi ancora, com'è possibile che tutto sia avvenuto senza che Margaret si accorgesse di nulla? Stava dormendo, dirà, non ha sentito niente. E allora perché i suoi vestiti non sono sporchi di sangue? Allora perché il ladro avrebbe dovuto colpire suo marito e per farlo avrebbe pensato bene di scavalcare la donna? Perché tutta questa fatica se poi i pochi soldi presenti nel portafoglio di John non sono stati portati via? Tutti concordano a Indianola. John non aveva un nemico al mondo. Margaret verrà arrestata il 5 dicembre 1900 durante il funerale. Non le verrà neanche data la possibilità di assistere alla sepoltura del marito. L'opinione pubblica sembra già essersi schierata. Sono tutti contro Margaret, al punto che la scrittrice di cui parleremo oggi la definisce nei suoi articoli, e qui la traduzione è mia, mi scuserete eventuali imprecisioni. Anche se ha ormai passato i 50 anni, Margaret è alta e potente, e a guardarla sembra che possa diventare pericolosa se esasperata fino all'odio. La scrittrice che segue il primo processo a Margaret Ossack è Susan Glaspell. All'epoca studiava per divenire giornalista e venne incaricata dal Des Moines Daily News di seguire tutte le fasi processuali, che portarono poi al primo verdetto di colpevolezza. Come sono arrivata al caso di Margaret Ossack? In realtà quasi per caso. La mia ricerca è iniziata dalla lettura di Una giuria di sole donne, un racconto lungo la cui autrice è proprio Susan Glaspell. Il tema dell'essere giudicati da dei pari, cosa che viene ripresa nel titolo originale del racconto, che infatti è Jury of Her Peers, è un tema scottante della letteratura femminile. Basti pensare a Dalla parte di lei, romanzo di Alba de Céspedes, la cui protagonista spara al marito dopo essere stata portata all'esasperazione dal suo atteggiamento freddo e poco attento alle sue emozioni. Lei stessa, la protagonista, si chiede se sia giusto che le donne vengano giudicate dagli uomini. Credo che se avessi avuto per avvocato una donna, mi sarebbe stato facile spiegarmi. E così, se tra i componenti della corte avessi visto una figura femminile. Invece, pur avvedendomi che i miei ostinati silenzi sollevavano indignazione tra i presenti, e allontanavano da me ogni movimento di simpatia e di pietà, non potevo parlare. Se non era stato possibile farmi comprendere dall'uomo che mi viveva accanto e che amavo con tutte le mie forze, se non avevo potuto parlare con lui, come sarebbe stato possibile con altri? Ho voluto narrare la cronaca esatta di questo tragico avvenimento, poiché mi sembra giusto che esso sia visto anche dalla parte di chi lo ha vissuto essendone la protagonista. È una lunga memoria, infatti, perché è infinitamente lunga, è giorno dopo giorno, ora dopo ora, anche la breve vita di una donna. E raramente è una sola la causa che la costringe a un'improvvisa ribellione. Storie diverse, ma accomunate da uno stesso sentire. Come possono giudicarci se non ci conoscono, se non ci comprendono? Partendo dunque dal racconto e volendo indagare le origini, ho scoperto che la storia di Susan Glaspell era basata su un avvenimento realmente accaduto. E anche grazie al saggio di Linda Ben-Zvi, Murder, She Wrote, The Genesis of Susan Glaspell's Trifle, sono riuscita a ricostruire il bandolo della matassa e scoprire qualcosa in più su Margaret Hossack e sulla sua storia. Sul web poi sono ancora presenti alcuni articoli dell'epoca che parlano del processo, attraverso i quali è possibile comprendere quale fosse stata la reazione dell'opinione pubblica, e sono presenti ancora gli stessi articoli della Glaspell. Come dicevamo, la donna venne arrestata il 5 dicembre 1900, viene rilasciata su cauzione e attende quindi l'inizio del processo nella propria casa. Sin dall'inizio della vicenda, la stessa Glaspell non è a favore dell'imputata, la descrive come una donna forte, in grado di compiere qualsiasi gesto estremo, incapace addirittura di versare una lacrima per il marito. Ciò che probabilmente fa cambiare idea alla scrittrice americana è la visita alla casa dell'accusata. Da questo momento in avanti i riferimenti di Glaspell all'accusata divengono più benevoli, al punto che da potente assassina la donna diventa più vecchia, più fragile e più materna. Il processo inizia il 1 aprile 1901 e il primo giorno più di 1200 persone sono presenti per assistere all'udienza. Gli articoli di Glaspell non suggeriscono che né che l'accusa né che la difesa abbiano mai provato a percorrere la strada della violenza domestica e lei stessa non affronta mai l'argomento. Ciò che però tutti sapevano è che un anno prima dell'omicidio il conflitto tra i coniugi subì un'impennata difficile da ignorare e la donna lasciò la casa per andare a vivere con una delle sue figlie. Solo grazie alla mediazione di alcuni vicini fu possibile poi appianare tutte le difficoltà e la donna tornò finalmente a casa. Ciò che Glaspell ci permette di conoscere del processo riguarda principalmente il riassunto delle testimonianze degli esperti, decisi a concentrarsi sulla disposizione del corpo nel letto e sulla distribuzione delle macchie di sangue sul muro. Glaspell fa una pausa solo per descrivere lo shock del pubblico quando il letto degli Hossack viene portato in aula, ancora insanguinato, e quando vengono mostrati due capelli della vittima, uno trovato sull'ascia, l'altro ottenuto dalla riesumazione del cadavere. Siccome non ci sono testimoni dell'omicidio, l'accusa basa tutto il suo caso su prove circostanziali e Glaspell spesso sottolinea il successo di argomentazioni non sostenute da nessuna prova. Quando Mrs. Hossack viene chiamata al banco degli imputati e ripete la stessa storia che ha sempre raccontato sin dall'inizio dell'inchiesta, descrivendo come lei e il marito abbiano trascorso una tipica serata insieme, Glaspell osserva che quando la donna lascia il banco c'è l'impressione nell'aula che il pubblico le creda, che pensi che abbia detto la verità. La difesa decide di accusare Mr. Haynes, un vicino di casa che per primo ha suggerito che Mrs. Hossack volesse suo marito morto e avesse chiesto a lui aiuto per sbarazzarsene definitivamente. Il caso viene valutato dalla giuria in data 10 aprile 1901. Per i giurati Mrs. Hossack è colpevole e viene condannata all'ergastolo con lavori forzati. L'anno dopo, ad aprile 1902, la Suprema Corte dello Stato dell'Iowa decide di rivedere il caso. Sottolinea molti punti in cui il precedente giudizio aveva agito non seguendo le giuste procedure e quindi richiede un nuovo processo. Un secondo processo così ha luogo nella Madison County nel febbraio 1903. In questo caso Glaspell non segue le procedure dibattimentali, quindi non segue più il caso di Mrs. Hossack, non sappiamo per quale motivo. La giuria, in questo secondo processo, dopo 27 ore di discussione, è incapace di raggiungere un verdetto. 9 di loro votano per la colpevolezza, mentre 3 la giudicano innocente, quindi non si raggiunge l'unanimità. A questo punto Mrs. Hossack viene rilasciata e le viene così permesso di tornare a casa. Pensare di poter trovare una donna che aveva lasciato il marito, discusso dei suoi problemi matrimoniali con i suoi vicini e avuto anche una gravidanza prima del matrimonio, innocente, o anche solo pensare che ci potesse essere un giustificato motivo per l'omicidio, era impensabile per la corte dell'Iowa del 1901. Impostare una direzione di questo tipo all'interno del processo avrebbe previsto la necessità di un'indagine relativa alle dinamiche presenti all'interno della famiglia Hossack, al potere che John Hossack esercitava sulla moglie e sui figli, agli abusi fisici da lui perpetrati e ai ristretti confini all'interno dei quali si svolgeva la vita della famiglia. Proprio perché tutto questo era inimmaginabile, il grande assente in questo processo è l'abuso. Perché? Perché John Ossa, che era un pilastro della società, era stato nominato per alcune delle più alte cariche nella Warren County. E i 12 giurati avevano un interesse personale nel proteggere questa figura, perché la conoscevano bene e in fondo perché rappresentava loro stessi, la loro stessa credibilità. Questo è il processo, dunque, un processo nel quale la verità dei fatti non ha avuto la giusta attenzione, non è stata ristabilita in tribunale. Un processo retto da uomini che erano più attenti a salvare la reputazione di un uomo come loro, invece di capire cosa avesse spinto una donna a commettere un atto così violento e disperato. Ma torniamo al racconto che Glaspell scrive nel 1917, quindi 16 anni dopo aver assistito al primo processo contro Margaret Hossack. In questo caso la protagonista si chiama Minnie Wright e non compare mai sulla scena. Quando il racconto inizia, la donna è già stata prelevata dallo sceriffo e portata in prigione. Il marito è stato trovato impiccato nella camera da letto. Anche in questo caso la donna non si sarebbe accorta di nulla, ma avrebbe dormito tutto il tempo. Il cadavere è stato poi trovato da un vicino che ha allertato le autorità. Entriamo in casa di Minnie Wright solo il giorno seguente la scoperta della morte del marito e ci entriamo attraverso lo sguardo attento e acuto di due donne, Mrs. Hale e Mrs. Peters. La prima è la moglie del vicino che ha trovato l'uomo appeso al piano superiore. La seconda è la moglie dello sceriffo, la donna sposata alla legge, come dice Glaspell, lì per prendere alcune cose richieste da Minnie. Mentre gli uomini si affannano fuori e dentro casa alla ricerca di un movente, lo stesso movente che non era stato rintracciato nel processo a Margaret Hossack, le donne si limitano ad osservare la cucina, le condizioni della casa e da piccoli dettagli, gli stessi che solo una donna può cogliere, rintracciano i segnali dello sconvolgimento emotivo di Minnie, la sua colpevolezza e il motivo per il quale ha commesso l'omicidio. Nonostante ciò che è accaduto si stende chiaro davanti ai loro occhi, le due donne, pur giudicando Minnie colpevole, non possono non assolverla e anzi nascondono ogni possibile indizio che possa portare alla sua incriminazione. Ambientando il racconto interamente all'interno della cucina, che è un po' il cuore pulsante della casa e delle attività domestiche, Glaspell offre al suo pubblico un'immagine composita e precisa della vita di Minnie Wright, di Margaret Hossack e di tutte le innumerevoli donne le cui esperienze di vita non vengono rappresentate nelle corti perché ritenute irrilevante ai fini di una sentenza. Invece di affermare la loro innocenza, Glaspell rende concrete davanti ai nostri occhi le condizioni in cui queste donne vivono e le circostanze che possono spingerle a commettere un omicidio. L'autrice non ci presenta la vittimizzazione delle donne, le violenze che possono subire, perché queste sono già avvenute fuori scena, bensì cerca di mettere in luce ciò che le donne possono fare per ottenere il potere, da sempre esercitato su di loro dagli uomini. Facendo sì che le donne siano il centro della sua narrazione, lasciando a loro la possibilità di investigare e giudicare una loro pari, Glaspell realizza concretamente la possibilità che la forza e il potere possano essere ottenuti dalle donne senza che si debba per forza ricorrere alla violenza dell'omicidio. In questo modo le donne di Glaspell si sono appropriate di ciò che spettava loro di diritto senza attendere che qualcuno le vedesse finalmente degne di votare o di presenziare all'interno delle giurie. Almeno nella finzione, la giustizia ha prevalso sulla legge degli uomini.